intersect with dialect. Why accept? Because it's from the highest I in depth. Rap extraordinaire, share me never ever. See through because I be true, Malik's together. Intox yourselves till your brain vein swells. Niggas acclaim terror when they're never parallel. Once I have a hunch that there's MCs that front, I just crunch the whole bunch in one big bunch. I always stand firm under any term. My actions never squirm cause my tracks is perm. I have a tendency to defend as MC. My residency is simply insincere. I makes it vivid. On different continents of earth I pivot. It seems extreme and exquisite, but asking is it? My style is like a cat from a 70s flip. Talking jive as he struck with his afro pick. Or a predator just before he stalks his prey. When I talk this way, I do dismay. See your puzzle. Now how I think you're trying to juggle. My mind is like a 9M double. Now there's trouble. The roots bring your styles and all types of creed. I sign off, but I shall proceed.
To rock, 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 to r Slamix inizia tra 5 minuti, chi mi sente da fuori venga dentro, Slamix tra 5 minuti in Cox 18.
And hate hatred. The game is ill-natured, it's nothing sacred. And yo, it's funny what I see some rap niggas do to make it. A few will blow up or go as far as they can take it. My 9 to 5 is just to hit you, get the party live. I'm Black Thought, used to rap for sport. Now the rhyme's saying rent, paying life support. I take it very seriously. Within this industry, it's various crews to try to touch me. But I come with the beautiful things, and I bless the track lushly. Around the world, crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that's in the stores. You take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is two.
Sei.
Living the life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks. In my mental deck, they hit my head like brick as I embark on a mission. Welcome into the dark. When I first sparked the arts, when the listening start, open your head wide and let the thought inside.
Benvenuti a Slamix 2012. Rivoluzione è scrivere nella tempesta. Strappare rivoluzione con i denti. Oggi e domani ci sarà questa nuova edizione del Festival Slamix. Volevamo ci chiedevamo in qualche maniera di iniziare ricordando la manifestazione di mercoledì scorso, che è stata una delle manifestazioni europee più grandi che ci siano mai state, e siccome Slamix ha sempre in tutte le sue edizioni la parola rivoluzione, che è diventata anche una maniera per tentare di mettere nel sottotitolo di Slamix questa parola e tentandolo di farla diventare una cosa più simpatica anche di quelle che normalmente si vuole fare. La rivoluzione del primo festival, della prima edizione di Slamix, era: per fare rivoluzione ci vogliono belle parole, se vi ricordate bene. Ecco, l'edizione di quest'anno e la serata di oggi è dedicata ad Alberto Dubito, che ha voluto sottotitolare questa serata La rivoluzione è scrivere tempesta. Credo che tra oggi e domani ci saranno tante persone. Vabbè, passo la parola a Paolo Di Conchetta, perché voglio ricordare che Slamix è nata e cresciuta insieme a questo centro sociale. E Paolo, è giusto che prenda la parola.
Hola, buonasera. Chiaramente felicissimi di avere l'altra edizione del Festival Slamix, però anche aggiornarvi su quella che è la situazione di questo posto. La situazione è particolarmente legata a una causa, a un processo che abbiamo subito e perduto, ahimè, capita quasi sempre agli spazi di autogestione e sociali, per cui voi questa sera siete in un posto che il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato che deve essere restituito ai proprietari, cioè al Comune di Milano. Abbiamo perso una causa, nonostante siamo qua dal 1976 in varie diverse successioni di collettivi, ma con una forte e importante continuità. E giusto il 31 ottobre c'è stato l'ultima udienza del processo che riguarda questo spazio. L'abbiamo, come ho detto, perduta, ma la sentenza era già scritta. E la cosa divertente è che questa causa è stata intentata dalla giunta Moratti, cioè la giunta precedente a questa, e con alcun problema sulla continuità, anzi hanno voluto proprio proseguire in quella riga, La giunta Pisapia ha portato a termine questo processo, cioè è riuscito ovviamente a vincere questa causa. Del resto c'è il comune di Milano, l'avvocatura del comune, i grossi interessi e così via, e poi c'è un piccolo centro sociale con una libreria, un archivio storico, che sono la controparte di questo elefante. Noi siamo questa piccola cosa, questa piccola esperienza che però sta nel territorio da tanto tempo, e abbiamo scritto alcune cose che non starò a leggere per intero, ma sostanzialmente abbiamo voluto attraverso questo scritto dichiarare quali sono i nostri principi e quali sono le nostre conclusioni. Vi dico subito la conclusione, che qui siamo e qui resteremo in qualunque caso. E come è successo nel 2009, come è successo anche nell'89, sono venuti a sgomberare, ci siamo ripresi il posto, tutti sappiano che il nostro agire sarà sempre e soltanto giustificato dall'autogestione, e per autogestire un posto vogliamo essere assolutamente protagonisti di quello che è l'uso di questo spazio. Crediamo che la città non abbia bisogno di altri luoghi della speculazione, edilizia, mercantile varia e altro. Crediamo che questo spazio requisito negli anni 80 dal comune, erano altri tempi, era stato requisito dai proprietari e indirizzato ad essere usato per uso sociale. Noi rivendichiamo l'uso sociale del civico di via Conchetta 18, lo abbiamo mantenuto attivo, l'abbiamo tenuto sempre aperto, lo continuiamo a tenere aperto con iniziative varie e svariate. Tutti sanno che possono venire da noi a proporre qualche cosa che sia in linea con ciò che noi intendiamo uno spazio sociale dove esprimersi, e questa è la ragione per cui continueremo a essere. Questo non è stato semplice, è stata una lotta difficile, ma come è scritto sui nostri manifesti, è qualcosa che è stato animato da una grande forza di passione e di solidarietà, per cui su questa riga continueremo pure noi, come il comune vuole andare, come è andato a sentenza, come vogliono riprendere gli spazi in autogestione, dicono che devono essere gestiti o controllati attraverso dei bandi, hanno fatto una delibera, adesso ci sono stati un po' di clamori, ve la sto facendo molto molto breve. La cosa su cui noi non tratteremo assolutamente è rivendicare la nostra identità pratica, il territorio, la territorialità, cioè vogliamo rimanere assolutamente qui, e l'autogestione. Nessuno potrà mettersi contro la nostra assemblea che decide cosa succede qui. Questa sera per esempio, come altre 10.000 e altre 10.000 in futuro, e l'autogestione è una cosa che pratichiamo in assemblea, prendiamo delle decisioni all'unanimità, non ci sono strane democrazie di maggioranza, quindi come questa cosa è stata decisa per le relazioni che ci sono con Agenzia X e con il territorio e ovviamente con i libri, con la scrittura, abbiamo una libreria, un archivio storico che parlano sempre di questo, siamo felicissimi, ripeto, di avere di nuovo qui Slamix, e sicuramente continueremo a stare, ripeto, qui siamo e qui resteremo davanti a qualunque giunta e qualunque altra ingiunzione del tribunale. Grazie.
Adesso si inizia davvero. Io sono Andrea di Agenzia X. Slamix è un appuntamento importante per noi, è un appuntamento che è arrivato alla quarta edizione, come vi diceva Marco. E quest'anno è particolarmente importante perché è dedicata ad Alberto, per cui prima di tutto questa serata è per Alberto Dubito, per cui vorrei un grandissimo applauso, grazie. Alberto questa sera non è con noi, ma sono con noi le sue parole ed è con noi la sua musica, per cui ascolteremo sia le sue parole sia la sua musica. E adesso iniziamo con una cosa bellissima di cui siamo molto fieri, perché questa serata sarà soprattutto dedicata alla slam poetry e al rap, cose che entrambe le cose Alberto le praticava vincendo diversi slam poetry e arrivando a incidere un disco che trovate oggi per la prima volta, dei Disturbati dalla Quiete, il suo gruppo, e lo trovate per la prima volta, si chiama La frustrazione del lunedì e altre storie dalle periferie arrugginite. Trovate anche il libro edito da Agenzia X che si chiama Eravamo giovani stranieri, che raccoglie i suoi scritti. E adesso iniziamo con una combinazione molto particolare di segni e parole. I disegni sono quelli di Roberta Birò Maddalena, che è in questo momento nell'archivio Primo Moroni, sopra, è possibile andarla anche a vedere, ma i suoi disegni saranno proiettati sullo schermo alla mia destra. e con le parole di Emanuele Trevi, per cui anche per lui vorrei un grandissimo applauso. Emanuele è scrittore e critico letterario, il suo ultimo libro si intitola Qualcosa di scritto ed è arrivato secondo al premio Strega quest'anno, ma oggi ci leggerà qualcosa di diverso e ci parlerà anche delle poesie di Alberto che ha avuto modo di leggere, per cui io vi saluto e lascio la parola a Emanuele Trevi, grazie.
Non conoscevo fino a pochi settimane fa il nome di Alberto Dubito e stasera sono veramente onorato. In qualche maniera apro questa serata e ho ricevuto da Agenzia X, dal mio amico Marco Filopat, questo libro con questo titolo. Eravamo con questo errore, con questa cosa che mi ha un poeta vero. Qui ci sono molti suoi amici, molte persone che l'hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui. È una cosa rarissima. Il poeta vero ha un rapporto che ha quello che ha l'orecchio assoluto con la musica e ha questo rapporto con la lingua. Quindi in qualche maniera è sempre qualcuno che ci porta dove il nostro essere comunque animali linguistici potrebbe arrivare. Noi non abbiamo spesso quel talento, io per esempio scrivo, non ne sono mai stato capace, eppure ecco, quando arriva un libro così, questo frutto della memoria, dell'amicizia, dell'amore per il bello, per la lettura, è una cosa bellissima. Questa è una cosa che ha veramente un significato in un mondo dove spesso i libri non hanno nessun significato di esistere, cioè è una cosa assurda, uno spreco di carta, di tempo. Questa è una cosa che dura nel tempo. Io penso che questi libri siano come degli oggetti magici delle fiabe, come gli uccellini che indicano la strada, i bastoncini che fanno aprire le sorgenti, ecco. E quindi viva Alberto. È una cosa bella. Adesso ascolteremo poi le sue cose, quindi io volevo solo dire che questa persona non c'è più, ma considerate questo libro qualche cosa di utile, di prezioso, qualche cosa che aiuta a fare quello che è la cosa più importante, trasformare l'esteriore in interiore. E penso che il solo fatto di averlo in casa, di poterlo sfogliare, delle cose del genere, sia una grandissima ricchezza, un grandissimo dono, insomma. Io, per quello che mi riguarda, con Marco abbiamo scelto da un lavoro che ho fatto, che è un lavoro un po' di speleologia, delle persone di teatro, degli attori mi hanno chiesto di sognare e di scrivere i miei sogni, di ricavare un racconto da questi sogni. È stato un lavoro molto impegnativo perché ho dovuto dormire proprio con le penne nel letto, perché i sogni sfuggono. È stato anche molto scomodo e non sempre riuscivo ad acchiapparli. È un ciclo di 10, ve ne leggerò qualcuno, non ve li infliggerò tutti, a partire dal primo. Sul fatto che sono morto, fatto che ha tutta l'aria d'essere irrimediabile e che dunque va accettato così com'è, c'è poco da discutere. Non ricordo le circostanze del mio trapasso, del quale conservo solo un'impressione vaga e penosa, come di un fatto privo di solennità, vagamente vergognoso, sicuramente privo di eroismo. La verità è che non me ne frega nulla, perché i problemi qui nel mondo dei morti assorbono la mia attenzione fin dai primi passi. Come un emigrato clandestino cerco di adattarmi alla situazione senza dare con l'aria di chi è morto da tempo, un vero veterano dell'aldilà che va dritto per la sua strada sicuro di sé, senza esitare agli incroci, tutto assorto in quello che deve fare. Ma a quanto pare questo ridicolo mimetismo è del tutto inutile. Qui nessuno ti chiede il permesso di soggiorno ai documenti. Dal momento che sei morto è ovvio che tu sia qui. Inoltre tutti coloro che incrocio con il solo guardarmi capiscono benissimo che sono un novellino. mi accorgo di aver parlato di incroci e di persone che camminano su e giù. Ebbene, questo mondo dei morti è una città, su questo non ci sono dubbi. Ci sono case, negozi, addirittura macchine e camioncini in fila ai semafori. Qualche spiritoso, noto con sorpresa, va in giro con quelle station wagon scure e sinistramente addobbate che usano le agenzie di pompe funebri. Oppure non si tratta di umorismo di cattivo gusto, ma del fatto che anche dopo morti in qualche maniera si continua a morire, periodicamente traslocando da un al di qua a un al di là, in quella che ha tutta l'aria di un'eterna e gigantesca rottura di coglioni. Ma io qui sono appena arrivato. Dove abito? Dove devo andare? Quando si mangia? I morti che incontro per un motivo o per l'altro mi intimidiscono troppo per farmi aiutare da loro. E continuando a camminare alla maniera di quei fessi che si scocciano a chiedere la strada, ritrovandosi chissà dove per pura pigrizia o viltà, devo essere passato dal centro della città dei morti a una specie di periferia molto squallida, da cittadina dell'Europa dell'Est, più precisamente balcanica. Mi conforta in questa impressione la presenza di campanili e minareti, come in Bosnia prima della guerra. Bene, mi dico, l'aldilà è simile alla Bosnia, valeva proprio la pena di morire per apprendere una notizia così fondamentale. Ma da un cancello di ferro socchiuso qualcuno, per la prima volta da che sono morto, mi sta facendo cenno di avvicinarmi. Io non lo faccio aspettare, un po' perché questo tizio è una specie di mangiafuoco con gli occhi di brace, sicuramente abituato a farsi obbedire, un po' perché sono contento che finalmente qualcuno si occupi di me. L'omaccione si rivela cordiale e mi introduce in un cortile in parte ricoperto da una pergola, affollato di donne che apparecchiano una lunga tavola, bambini che giocano, giovani che fumano sigarette aspettando di sedersi per la cena. Sono zingari, non c'è bisogno di chiederlo, zingari allegri dell'altro mondo. Le donne sono tutte bellissime, mentre sbrigano le loro faccende mi guardano e ridacchiano, sussurrandosi qualcosa che non capisco. Tutti nel cortile portano al collo uno strano ciondolo, un simbolo religioso che ha l'aspetto di una T maiuscola sormontata da una specie di falce o semicerchio. Mentre osservo quell'oggetto che brilla sul petto villoso del mio anfitrione, mi rendo conto che si tratta della fusione di una croce cristiana e di una mezzaluna islamica. Dalla tasca del giubbotto di cuoio lui tira fuori una catenina con quello strano simbolo e me la porge. Senza bisogno di ulteriori spiegazioni, capisco dal gesto che questa è la mia nuova casa e che le persone che stanno per sedersi a tavola sono la mia nuova famiglia. Chissà perché, chissà per quanto tempo, ma è così. Mi siedo anch'io vicino a una vecchia sdentata che ha già cominciato a mangiare per conto suo, portandosi alla bocca con mano tremante un cucchiaio pieno di brodo. Dopo avermi fatto accostare a lei più che posso, la vecchia mi sussurra di guardare sotto il tavolo. Io scosto la tovaglia che si rivela un pesante come un sipario di velluto. Ed è così che mi accorgo che il tavolo, le sedie, i nostri stessi piedi posano sul vuoto più assoluto, uno spazio nero immenso attraversato da lontani e inesplicabili bagliori. La morte è un viaggio, osserva la vecchia con aria soddisfatta, e noi ce ne stiamo qui, sospesi sull'abisso, alla faccia di chi ci vuole male. Grazie. Marco è stato molto generoso nella scelta, quindi io temo anche, adesso proviamo col secondo, poi la noia è legittima, insomma. Grazie. Non c'è nessun dubbio, i giornali parlano chiaro, fin troppo chiaro, l'ultimo atto della grande crisi economica è iniziato, anche i più compassati analisti, quelli che fino a ieri avevano invitato alla calma, sono caduti nel panico, come scienziati atomici di fronte all'esplosione di una centrale nucleare. E del resto, come dargli torto? Sembra proprio che il denaro non abbia più valore. Ma invece di rassegnarsi, le folle prendono d'assalto le banche alle quali hanno affidato per tutta la vita, mese dopo mese, i loro grami e sudati risparmi. Ed eccomi lì, di fronte alla mia filiale, impegnato a trovare il modo di aggirare la folla che si accalca all'entrata. Mi si presenta a questo scopo un'occasione che non posso lasciarmi sfuggire. Qualche facinoroso ha preso di mira e divelto la macchina del bancomat ed è possibile infilarsi nel grande buco che è rimasto al suo posto. Senza perdere tempo mi infilo lì dentro con un balzo, pensando di essere solo il primo della fila, preoccupandomi di non farmi superare. Ma subito mi rendo conto che nessuno, in quell'angosciata folla di risparmiatori, ha avuto la prontezza di seguirmi. Forse il varco si è chiuso alle mie spalle come succede in certe favole, dove la logica degli avvenimenti impone di andare avanti senza guardarsi alle spalle. Fatto sta che quello che mi si para di fronte è un lungo e per niente invitante cunicolo, un budello stretto e soffocante con le pareti macchiate di umidità, rischiarato da un incerto lucore verdastro. Tutto questo è molto strano perché mi ero aspettato, infilandomi nel buco del bancomat, di mettere direttamente piede nei locali della banca. Ma devo accettare l'evidenza, forse non ho mai osservato le cose con la dovuta attenzione e di questa mancanza posso farmi facilmente una ragione. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno sarei stato costretto a infilarmi come un ladro nella mia stessa banca per appropriarmi del mio denaro? Già, ma è proprio questo il punto. Se i giornali e i TG hanno affermato con tanta chiarezza che il denaro non vale più nulla, cos'è esattamente che mi sto affannando a recuperare con tanta sollecitudine? Il fatto è che, me ne rendo conto con una vampata di vergogna, non posso che imitare quello che fanno gli altri e come potrei agire diversamente dal momento che non ne so nulla di nulla, non me ne è mai fregato nulla, le pagine economiche dei giornali le ho sempre saltate con fastidio, non ho mai capito nemmeno cosa significavano termini come inflazione o recessione, ho preferito leggere le notizie sportive e le pagine letterarie e ora eccomi qui in questo cunicolo in cerca non so nemmeno io di che cosa. Perché noi, questo mi viene in mente mentre procedo, non siamo la conseguenza delle nostre azioni, sarebbe bello, noi siamo la conseguenza della nostra ignoranza e quanto più la nostra ignoranza è profonda e immedicabile, tanto più siamo costretti a comportarci come degli sciocchi, ripetendo parole di cui non comprendiamo il significato e imitando il comportamento dei nostri simili, che non sono mai, a ben vedere, meno ignoranti e sciocchi di noi. Ma ecco che finalmente, percorso il lungo passaggio segreto, sono arrivato da qualche parte. È una grande stanza sotterranea, illuminata artificialmente, le pareti foderate da cassette di sicurezza. Al centro della stanza, in manica di camicia, le mani sui fianchi, ecco il direttore della filiale, un tipo magro e vigile con l'accento del nord che mi ha sempre fatto simpatia. Aspettava proprio me, è una proposta da farmi. È vero che il denaro che gli ho affidato in tutti questi anni non ha più nessun valore, ma lui mi dice, indicando le cassette di sicurezza alle mie spalle, qualcosa da offrirmi ce l'ha, ermellini. Sì, ho capito bene, ermellini, bianchissimi e inestimabili, come sottolinea il direttore, che aggiunge, non c'è bisogno di ricordare a una persona istruita come lei, dottor Trevi, che una proprietà di ermellini non è soggetta di questi tempi alle terribili fluttuazioni del mercato finanziario. E mentre il direttore continua a vantare le enormi opportunità del mercato degli ermellini, mi rendo conto che quelle che avevo scambiato per cassette di sicurezza altro non erano che gabbie, strapiene di animaletti candidi come neve, centinaia, migliaia di ermellini che dovrò trovare il modo, non c'è più nient'altro da fare, di portarmi a casa. Questa cosa che mi sta capitando è talmente singolare, talmente bizzarra, talmente sconcertante che nemmeno la coscienza di trovarmi in un sogno, perché lo so che sto sognando, mi tranquillizza totalmente. Ma è successo. Ho ucciso il mio angelo custode. Deve essersi steso vicino a me mentre dormivo per poi finire schiacciato dal mio peso quando mi sono rivoltato sul fianco. Ma guarda te che angelo custode scadente, incapace di badare a se stesso. Chi è d'altra parte il custode dell'angelo custode? Questa domanda oziosa me la pongo mentre tengo tra le dita un corpicino esanime, leggerissimo, ricoperto di un vestitino bianco, come certi tristi bambolotti di un tempo. È proprio floscio. Di sicuro non sarà ricordato come il più efficace, il più prestante degli angeli custodi. Ma porca miseria, era il mio, tutto sommato fino a ieri non mi aveva mai fatto desiderare uno nuovo in cambio. Non era un genio, ma il suo lavoro lo faceva con pazienza e determinazione. Un vero artigiano. E poi non ci dimentichiamo che anche per loro può essere difficile adattarsi agli esseri umani che gli vengono assegnati. Io, per esempio, non fumo, ma inciampo dovunque. Quando attraverso la strada nutro sempre un'eccessiva fiducia nella prudenza dei guidatori. Ma tutti questi ragionamenti sono oziosi, perché da stamattina, a quanto pare, dovrò cavarmela da solo. Mentre stringo tra le mani quell'affarino ancora tiepido, infatti mi rendo conto che nessuno ti presta il suo angelo custode. Sei ammazzato il tuo rivoltandoti nel letto. Ma come faccio ad alzarmi e affrontare la vita che è già complicata e ricca di pericoli in sé? Figuriamoci senza angelo custode? Tanto vale rimanere a letto il più possibile. Qui, sotto le coperte, è difficile, se non impossibile, farsi del male. Ho del tempo per pensare. In effetti il corpicino del mio fedele compagno non sembra irrigidito dal trapasso ed è abbastanza tiepido da far sospettare che un alito di vita sia rimasto in lui. Ma come rianimare un angelo custode? Provo a sollevare il vestitino e mi accorgo che al posto di quello che dovrebbe essere il suo ombelico c'è una valvola di quelle che servono a gonfiare i materassini o i salvagenti. La valvola è aperta ed è fin troppo facile dedurre l'umiliante verità. Altro che morto, l'angelo custode mi si è sgonfiato. Per fortuna l'incidente è successo nella mia camera da letto durante la notte. Ve la immaginate la figura, trovarsi in un negozio, magari un pranzo di lavoro, in moto con la ragazza, con l'angelo custode sgonfio? No, che non potete immaginarlo. Il sogno è mia la vergogna. Ad ogni modo, accosto la bocca alla valvola e inizio a soffiare. Non ci vorrà molto a riempire d'aria quel cosetto striminzito. E già, ma il problema adesso diventa simmetrico e contrario. Stamattina proprio non c'è pace, perché è bastato soffiarci dentro un paio di volte e l'angelo è diventato un bestione enorme, altro che angelo, una specie di diavolo babilonese, una bestia mitica, un mostruoso pupazzo capace di spaventare tutti i passeri del mondo. Ma che cosa avevo nei polmoni? E ora come faccio a sgonfiarlo? Riapri la valvola, direte voi. Ma se non l'ho nemmeno chiusa, vi rispondo io. E poi, chi siete voi che vi impicciate così tanto del mio sogno? Il fatto è che la valvola si è persa da qualche parte dell'immensa mole del mostro che ora mi sovrasta, riempiendo di sé ogni centimetro della mia camera, bloccando la porta e la finestra. Posso solo sperare che decida lui stesso di ridurre le sue dimensioni. Ma perché dovrebbe? Questo qui, più che protegge, mi finirà per fagocitarmi come finocchio nel ventre della balena. Devo prendere una decisione rapida. Già mi sento soffocare. Con uno sforzo penoso allungo il braccio fino ad aprire il cassetto del comodino. Ecco un coltellino svizzero che tengo lì da un tempo immemorabile. Lo faccio. Ma sì, non ho scelta. Immergo la punta aguzza della lama nello smisurato pupazzo che mi circonda. Sì, l'ho fatto. Ho bucato il mio angelo custode. Dopo un poco lo sento ridere, tornato alle sue consuete dimensioni di bambolotto. Volevo vedere se avevi il coraggio di bruciarmi, mi rivela. Lo manda al diavolo, ma sono contento che sia ancora lì ad affrontare insieme a me una nuova giornata. E cretino, ma gli voglio bene. Ognuno ha l'angelo custode che si merita.
Vabbè. Adesso. Marco mi suggeriva di chiudere con questo, se arrivavamo, se non c'erano state le uova, quindi sono proprio contento, è stato bravo Marco. È stato nel pubblico, lo ammetto, non ho detto Pinocchio, ho detto Finocchio, qualcuno l'ha notato e non lo nasconderò, non ci passo sopra, è l'emozione della lettura.
Mi accorgo che c'è qualcosa di strano fin dal momento in cui, con una serie di gesti automatici, ripetuti ogni giorno identici a se stessi, mi chiudo alle spalle la porta di casa, mi sfilo la giacca, appoggio le chiavi al solito posto su un tavolino che c'è all'entrata. E già, perché di fronte a me dovrei trovare, aperte o chiuse che siano, le solite due porte, quella della cucina e quella attraverso la quale si entra in salotto e nel resto della casa. Abito qui da così tanto tempo ormai che posso dire di conoscere a una le minime crepe dell'intonaco, ma devo arrendermi a quello che vedo. Le porte che danno sulla piccola entrata sono diventate tre. Com'è possibile che non ho mai notato quella sulla sinistra, dove ho sempre pensato che ci fosse un semplice muro bianco, parzialmente ricoperto da un attaccapanni e da un paio di stampe incorniciate? E adesso, da un giorno all'altro, senza nessun segnale di preavviso, in quell'angolo di casa mia che potrebbe essere definito un monumento all'insignificanza, trovo una nuova porta, non so nemmeno dove conduce. Da quella parte ho sempre immaginato che non ci fosse altro che il vuoto del cortile. Io abito al quarto piano, sono veramente confuso. Allora è proprio vero che non facciamo mai veramente attenzione a nulla, che la nostra capacità di percepire il mondo è gravemente ammalata, atrofizzata da un micidiale combinazione di abitudini e distrazioni. E che viviamo a fare se non siamo nemmeno in grado di affermare con sicurezza quante stanze ci sono in casa nostra? D'altra parte sono contento. Insomma, avere una casa più grande senza affrontare le fatiche del trasloco non è fantastico? A parte il fatto che nessuno può permettersela oggi una casa più grande, io me la trovo qui, senza avere mosso un dito. Ma il bello deve ancora venire. Dalla nuova porta è spuntato il muso di un gatto nero, di razza persiana. Che strano, non possiedo gatti, ma l'aria di famiglia di questo è così palese. Ma certo, questo è un gatto che abbiamo allevato da piccoli, io e mia sorella. Ce l'avevano regalato i miei genitori, lo abbiamo trovato sotto l'albero di Natale. Aveva il pelo così lucido e nero che lo avevamo chiamato Corvo. Era un fiero cacciatore, un esploratore intrepido, un vero principe tra i gatti. Morì, povero Corvo, cadendo dal cornicione di una grondaia. Ma evidentemente non era morto del tutto. Oppure, insomma, non so nemmeno io cosa pensare. Prima questa porta nel muro dell'entrata, poi Corvo. La sorpresa mi ha piombato in una specie di torpore dal quale mi scuoto affacciandomi finalmente sui nuovi vani della mia casa. Ed è a questo punto che un'ondata vera e propria di stupore mi travolge, perché non è una stanzetta in più quella di cui non mi ero mai accorto, ma un ambiente vastissimo, coronato da una cupola a vetri e talmente gremito di ogni tipo di oggetti che sembra non esserci più posto per uno spillo. Lungo le pareti foderate da scaffalatura di ogni forma corrono scale e ballatoi, e da uno di questi ballatoi si appaccia un vecchio dall'aria serena, con lo sguardo dolce e vagamente ironico, vestito di un camice bianco. Assomiglia al mio nonno almeno tanto quanto il gatto nero sparito chissà dove assomigliava al vecchio Corvo. Ma il vecchio mi parla da un'altezza tale che non sono sicuro di riconoscerlo. In compenso, la sua voce mi arriva forte e chiara. E qui mi sta spiegando che conserviamo tutto quello che hai perso, che hai creduto di buttare via. In effetti ci sono piramidi di lattine di birra, torri di giornali, micchi di indumenti, carte di ogni tipo, dai biglietti del cinema ai conti del ristorante. E ognuno di questi minuscoli, insignificanti frammenti del passato è minuziosamente numerato e classificato affinché, come mi spiega il vecchio, senza mai smettere di lavorare, non si perda nulla. Tutte le case, prosegue il vecchio, proseguono questo tipo di magazzino, di cui raramente si trova l'accesso. E alla fine, quando davvero non c'è più nulla di cui disfarsi, anche noi passiamo da quest'altra parte. Insomma, conclude il magazziniere, noi raggiungiamo i nostri rifiuti e questo per noi è il vero paradiso. Grazie.